Allora, avevo dimenticato, come ha detto, le domande fatele. Le domande che mi sono state fatte nella pausa erano utilissime, se fossero state fatte in pubblico, quindi le ridico io. Una è fondamentale: a quanto sembra, io nel mio fondamentale sito www.testa.it ho dato un'informazione sbagliata, perché prima mi era stato dato come orario della lezione prossima, cioè del venerdì 15-17, poi è stato cambiato per un problema di sovrapposizione e il vero orario è quello 13-15. Sono abbastanza sicuro di averlo messo sul sito di facoltà correttamente, però a questo punto me li riguardo tutti. Sembra che sul sito mio, che per me è la fonte principale di informazioni nei vostri confronti, è sbagliata. Quello è il vero orario del venerdì, 13-15, sempre in questa, in quest'aula qui. Un'altra informazione pratica che riguarda gli studenti di storia dell'arte è la questione della differenza di canali alfabetici tra me e il professor Sobrero, perché sembra che in un sito Sapienza c'è un'indicazione leggermente diversa da quella che abbiamo dato nel sito di facoltà e che ci ho messo io personalmente. Nel sito di facoltà abbiamo messo Alberto Sobrero AM, io NZ. Pare che invece la distinzione standard sia AM e non sia, che la M compare nel secondo canale e non nel primo. Comunque, tra me e Alberto Sobrero non c'è nessun problema di passaggio. Molti ci hanno scritto sia a me che a lui per chiedere il passaggio. Scegliete quello che vi è più comodo come orari complessivamente. Noi abbiamo autorizzato tutti a fare il cambiamento, quindi non è davvero un problema questa faccenda delle lettere, è solo ed esclusivamente un fatto logistico. Eravamo stati avvertiti che gli iscritti del vostro corso di laurea erano 140 che potenzialmente dovevano fare questo esame, poi dividiamoli a metà perché se no non entrano nelle aule, tutto qui. Quindi, purché non siano tutti da una parte e nessuno dall'altra, qualsiasi sistemazione è accettabile. La cosa importante era quella dell'orario, cioè venerdì l'orario è 13-15. Questo sarebbe uno dei casi in cui, per dire, ovviamente non può essere, ma se già ci fosse un indirizzario email, uno dice: guardate che a lezione mi sono dimenticato di dire che c'era un errore di orario, eccetera, e uno lo comunica direttamente e tempestivamente. Quindi, se vi ricordate di mandarmi la, un messaggio con la vostra email, può essere utile. Un'altra cosa che mi era stata chiesta e credevo di aver dimenticato, in realtà non l'avevo ancora dimenticata, perché non avevo ancora parlato del terzo libro che abbiamo in programma, che è il libro di De Martino nel programma, che è Sud e Magia. Di Sud e Magia ne parleremo ampiamente, quindi adesso non ci compete dirne un granché. Ne dico innanzitutto appunto la cosa che mi era stata chiesta, che è informazione pratica. Questa edizione, che è quella che ho messo in programma, è un'edizione del 2015 curata da due studiosi che si chiamano Fabio Dei e Antonio Fanelli, che si differenzia dalle edizioni precedenti, che sono Feltrinelli, questa è Donzelli, perché ci sono molte aggiunte, non al testo di De Martino, ma di materiale storico critico. Cioè c'è un saggio introduttivo dei due curatori di ora, quindi diciamo è il massimo dell'aggiornamento della riflessione su questo testo in relazione all'opera di De Martino, e c'è soprattutto una cosa che è stata chiamata il cantiere di Sud e Magia, cioè ben 18 testi, in parte di De Martino, in parte non, che hanno a che fare con quest'epoca del lavoro di Martignano, quindi è un percorso di letture utilissimo per intendere il testo. Il libro su De Magia di De Martino però e Donzelli costa 34 euro. Il libro su De Magia di Ernesto De Martino, pubblicato originariamente nel 59 da Feltrinelli, lo trovate in libreria pubblicato da Feltrinelli. Accordi Donzelli-Feltrinelli vogliono che Donzelli ha potuto pubblicare il libro e Feltrinelli può continuarsi a pubblicare la sua edizione nuda e cruda, solo il testo di De Martino, senza aggiunte, senza materiali critici di sorta, e che costa molto meno. Ora, io ho messo in programma questa, ho indicato nel programma ufficiale del corso questa, perché è l'ultima uscita ed è quella ricca, più ricca di materiali. Ma ovviamente la cosa principale di cui ci occuperemo parlando di Sud e Magia sarà il testo di Ernesto De Martino, Sud e Magia. Quindi chi già c'ha l'altra edizione o vuole prendere quella per risparmiare il costo dell'edizione Donzelli, ovviamente va bene lo stesso. Le domande d'esame verteranno su De Magia di De Martino e nessuno è obbligato a comperarsi per forza questa. Evidentemente nel corso del corso, quanto più mi sarà possibile, io utilizzerò tutti i materiali. Tra l'altro hanno pubblicato in appendice delle cose che avevo fatto per il corso vecchio del 2004-2005 che vi dicevo, 2005-2006 che avevo fatto e che vi dicevo, ma quello sta già sul mio sito, quindi non abbiamo bisogno del libro per utilizzarlo. Quindi diciamo, io spero di potermi procurare il PDF della introduzione, del saggio introduttivo di Dei e Fanelli e metterlo quello a disposizione. Quindi diciamo, è evidente che Antonio Fanelli, Fabio Dei e mi sfugge il nome di battesimo dell'editore Donzelli, che è secondo me uno dei migliori assolutamente editori attualmente di editoria scientifica in Italia, non sono felicissimi se uno si compra Feltrinelli invece di Donzelli, ma ai fini dell'esame, ai fini della conoscenza critica del pensiero di Ernesto De Martino, l'edizione Feltrinelli va benissimo lo stesso e vale questa. Quindi dipende un po' da voi. Questa penso che la troviate già in biblioteca, almeno da noi. Comunque chi è curioso, io ce l'ho, quindi la può vedere quando vuole. Il libro Sud e Magia di De Martino, giusto per accennarne qualcosa, è il passaggio di mezzo del trittico detto dei meridionalista di De Martino, che comincia con morte e pianto rituale e si conclude con la terra del rimorso, 58, 59, 61, e appunto sono tre libri che escono alla fine del suo decennio 49-59 di ricerche sul campo, tutte svolte in Basilicata tranne il soggiorno dell'estate del 59 in Salento, su quale è basato la terra del rimorso. E diciamo c'è una forte coerenza tematica, teorica, fra queste tre monografie, due delle quali vengono dalle stesse ricerche di campo che De Martino, come abbiamo potuto vedere proprio da quei testi che soprattutto Clara Gallini e altri hanno edito tirandoli fuori dall'archivio Ernesto De Martino, di cui diremo fra poco, abbiamo potuto vedere quanto sia stato difficoltoso per lui passare dal documento al testo, per usare l'espressione della quarta parte del libro della Signorelli, e come ordinare tutta la massa del materiale tirato fuori dalle ricerche compiute in Basilicata. Alla fine enuclea due tematiche principali, una più compatta e coesa, che era la lamentazione funebre, e su quella fa il primo libro, perché bene o male era un tema più delimitato, più compatto, più gestibile. E questa questione della magia era molto più complicato per lui da gestire. Di fatto ciò su cui verte il libro è una cosa ben precisa che lui chiama bassa magia cerimoniale, e cioè pratiche di scongiuri, fatture, riti molto minuti, con l'intervento o senza l'intervento di operatori magici addetti, e diventa questo un corpus che lui isola e su cui basa la parte etnografica del suo libro, ma che in realtà fa parte di una tematica che lo ha accompagnato per tutta la vita. Il suo secondo libro, appunto, si chiamava Il mondo magico. Ci ritorneremo ampiamente seguendo l'argomentazione di Angelini. Il mondo magico era proprio una caratterizzazione che lui aveva dato, usando questo concetto di magia, per caratterizzare l'alterità, l'altro da noi, dove il noi è la civiltà occidentale, moderna, razionale, europea. Tutto quello che non è questo va in qualche modo sotto l'etichetta unificante di magia, magismo. L'idea originaria di De Martino, prima di fare Il mondo magico, era scrivere una storia generale della magia. Non farà neanche quello e restringerà il progetto. Ma questo tema della magia e del magismo e della caratterizzazione in questi termini dell'altro rispetto alla cultura dell'osservatore è una cosa che appunto è una costante nella riflessione di De Martino. E dunque un libro dedicato all'etnografia di pratiche magiche assolve una funzione particolarmente importante nell'economia del suo pensiero. Vedremo che appunto, dicevo, c'è una forte coerenza di approccio nei tre libri su a cosa serve la lamentazione funebre, a cosa serve la bassa magia cerimoniale, a cosa serve il complesso mitico rituale del tarantismo. Lo vedremo. Però diciamo di questi tre momenti che lui trae dalla ricerca sul campo, quello della magia, per quanto sia stato poi il libro più piccolo dei tre prodotto, è uno snodo particolarmente importante. E i suoi libri, anche su questo ampiamente torneremo, ma lo accenno, sono fatti in modo tutti e tre abbastanza simile, cioè hanno una parte tratta dall'etnografia, cioè dalla sua personale ricerca sul terreno, e altre parti, che come numero di pagine sono decisamente preponderanti, di trattazione storica e comparativa del tema trattato, che portano il discorso in altri tempi e in altri luoghi. Un'altra appunto costante, sempre ci torneremo, è che per lui lamentazione funebre, bassa magia cerimoniale, tarantismo non sono quegli isolati parti staccate da contesti socioculturali che lui accusava i folcloristi di raccogliere e trattare come se fossero collezioni di farfalle. Raccolgo una pratica e la metto in bacheca e lì è finita. Ti dico cosa fanno, quando lo fanno, come lo fanno e lì è finita. Quello che a lui interessava era vedere queste cose, per quanto arcaiche, per quanto in via di sparizione, per quanto praticate negli strati più deprivati dal punto di vista culturale e sociale del nostro meridione, fossero funzionali e funzionanti in un contesto socio-culturale e a che cosa servissero effettivamente, cioè assolvevano una funzione. Questo era il problema che lui si poneva e cercava di risolvere raccogliendo i dati, e solo in questa ricostruzione di contesto, che poi si allargava anche sul piano cronologico in una dimensione storica e sul piano geografico in una dimensione comparativa, diventavano un problema storico. Si parla di storicismo, si parla di etnologia storicista, è la sua prima mossa nell'avvicinarsi all'etnologia, quando era ancora un crociano, diciamo, ortodosso, quello di fondare un'etnologia storicista. E anche qui accenno soltanto per dire quello che mi sembra che sia il succo di questa, diciamo, proposta, è che lo studioso analizza un qualsiasi fenomeno, un qualsiasi dato, una qualsiasi pratica, solo ponendosi una domanda e cercando di dare delle risposte in termini di un problema storico a cui queste pratiche davano risposta per chi le pratica, appunto. Dunque necessariamente una ricostruzione di contesto, dunque necessariamente andare ad allargare il discorso e non isolare, separare, spezzettare il dato etnografico. Se uno lo prende in termini puramente esteriori, lui si è occupato di folklore, lamentazione funebre, bassa magia cerimoniale, tarantismo, sono robe da folcloristi, cose che si trovano nei manuali di storia delle tradizioni popolari, negli studi di folklore. Penso che troveremo modo sicuramente di accennare di questa questione, seguendo il discorso storico di Angelini, ma questo è stato un problema importante nella storia dei nostri studi. De Martino era contrario all'esistenza di uno studio del folklore come disciplina isolata e separata. Ha polemizzato duramente contro questo. Lui si poteva occupare di cose, delle stesse cose di cui si occupavano i folcloristi, ma con un punto di vista che secondo lui era radicalmente diverso. La questione del magismo, appunto, è la risposta che i non colti, i non europei, i non moderni, i non razionali danno al loro problema esistenziale di fondo, che a partire dai suoi primi studi, appunto, anni 40, De Martino identificava e sui quali ha continuato a lavorare fino alla fine del mondo, che completa questo discorso. Il problema dell'esserci, ci è importante, esserci nel mondo, che non è dato e garantito una volta per tutte. Esserci nel mondo come esseri umani, come gruppi, vuol dire avere una stabilità di cultura, di radicamento, di relazioni sociali, che secondo lui solo la cultura europea e occidentale ha compiutamente sviluppato, e non le altre culture, che sono sempre esposte al rischio della perdita della presenza. ci torneremo, non vi preoccupate, soprattutto nelle aree più periferiche e quelle che gli etnologi originariamente chiamavano delle popolazioni primitive. Ma si badi bene che questo parte da un problema suo, personale, di Ernesto De Martino, la cui personale presenza nel mondo lui non sentiva garantita sempre e comunque, pur essendo un rappresentante massimo dell'intellettualità più matura, più critica e più forte che si potesse stabilire, e questo lo dice spesso. Il suo libro primo, 1941, Naturalismo e Storicismo e l'Etnologia, lui racconterà in seguito di essercisi messo a lavorare, lo dice nell'articolo che ho già citato prima del 53, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi 10 anni, quando Hitler sciamanizzava l'Europa. Le prime frasi, se non mi ricordo male, di Naturalismo, Storicismo e l'Etnologia sono: la cultura, non ricordo che diceva la cultura moderna, la cultura europea è in crisi. Parte da una constatazione di crisi che sta nel cuore di ciò che è il meglio che l'umanità ha prodotto fino ad allora, cosa che suona un po' male alle orecchie del relativismo antropologico detta così, ma lui ci ha creduto fino alla fine. E comunque non era una considerazione, noi i nostri problemi li abbiamo risolti una volta per tutti. La cultura, diciamo, europea o moderna, non ricordo, è in crisi. 53, quando Hitler sciamanizzava l'Europa, cioè la Germania, la patria dell'idealismo che figlierà croce, che sarà il meglio del pensiero europeo, secondo lui, da un punto di vista teorico, era nelle mani di uno sciamano malefico che l'aveva gettata nella più nera e tetra distruzione. Si badi che De Martino a sua volta è stato fascista, è nato nell'8, ha scritto le sue prime cose nel 29 su riviste dei gruppi universitari fascisti, ma abbastanza rapidamente, diciamo, ha messo in dubbio questa adesione, e la sua motivazione originaria a occuparsi di popoli primitivi e di culture primitive vere, cioè i veri primitivi, quelli che studiavano gli etnologi, era data dal fatto che ciò che di peggio o di meno, diciamo, coerente col meglio che si poteva avere in termini culturali modernamente, ciò che di peggio c'era nella storia dell'umanità, in realtà stava nel cuore della cultura europea. Il cuore di tenebra stava qui, batteva a pochi chilometri di distanza da dove lui scriveva. Questo era il suo problema da cui è partito, e questo è un po' il problema che si è portato sempre. De Martino è una personalità complessa, articolata, forse anche contraddittoria, ma in cui credo che davvero ci sia stata una forte coerenza di interessi nel corso di tutta la sua vita, e sono tematiche che ha affrontato in modo vario, all'inizio e alla fine della sua vita, con un taglio più decisamente teorico, nel mezzo, appunto, confrontandosi direttamente con la realtà di campo del meridione italiano. Cenni minimi di biografia demartiniana. Abbiamo detto che è nato nel 1908, a dicembre, il primo dicembre del 1908, mi sembra, ed è segnato dal suo essere meridionale. È nato a Napoli e ci ha vissuto fino all'epoca del liceo. Il padre era un ingegnere delle ferrovie, quindi in realtà ha seguito la famiglia De Martino gli spostamenti del padre, per cui Ernesto ha fatto le scuole a Napoli, il liceo a Firenze, stabilendo rapporti anche importanti. L'università l'ha cominciata a Torino, poi ha cambiato e si è iscritto a lettere ed è tornato a Napoli. E ha completato la sua formazione con una tesi di laurea già in storia delle religioni, con Adolfo Omodeo nel 1932. Già allora aveva cominciato a stabilire alcuni rapporti, e siamo quindi ancora tornati a Napoli, con delle figure che saranno molto importanti per lo sviluppo della sua fisionomia intellettuale. Adolfo Omodeo, che appunto è uno storico ed è il suo relatore di tesi, si occupa di storia e storia delle religioni, e Vittorio Macchioro, che era stato un archeologo e poi aveva sviluppato forti interessi nel campo della storia delle religioni, e sarà un personaggio per lui anche importante perché, per esempio, ne sposerà la figlia. I luoghi De Martiniani, della vita, della biografia di De Martino, in fondo non sono molti, perché il povero è morto a 57 anni, nel 65, nasce nel 1908, muore nel 1965. Napoli, diciamo, gli anni della formazione, tranne il liceo a Firenze, 1908-1935, grosso modo. Bari, perché il padre per lavoro si sposta a Bari, la famiglia lo segue, e Bari è dove a De Martino succedono un sacco di cose molto importanti. Diciamo 35-47, Bari. A Bari comincia a lavorare come professore di filosofia all'Istituto Magistrale. A Bari sposa nel 35 la figlia di Vittorio Macchioro, Anna Macchioro, e ha due figlie, Lia e Vera. A Bari però conoscerà anche nel 1946, subito dopo la guerra, quella che sarà la sua seconda compagna, che non potrà sposare perché non esisteva il divorzio, quindi non poteva divorziare da Anna, Vittoria De Palma, che sarà una figura importantissima in tutta la sua vita e quella che nei decenni successivi alla sua morte sarà la custode dell'archivio Ernesto De Martino, che è la raccolta documentaria che ha permesso l'edizione di numerosi volumi. Archivio che è sempre stato conservato personalmente e privatamente da Vittoria De Palma, e solo pochi mesi fa è stato donato in via definitiva. Vittoria è viva, ma è molto anziana. Carla Gallini è appena morta, come abbiamo detto, che era la principale, diciamo, curatrice della gestione dell'archivio, all'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Quindi l'archivio De Martino avrà una sua, diciamo, istituzionalizzazione e accessibilità pubblica. Inciso, esiste un sito. Esiste un'associazione internazionale Ernesto De Martino, che era stata fondata appunto da Clara Gallini, Marcello Massenzio, Amalia Signorelli, eccetera, che ha gestito bene o male, da un punto di vista scientifico, l'eredità culturale di Ernesto De Martino, e ha un sito meraviglioso, molto semplice, ma in cui si sono presi la briga di digitalizzare tutti gli scritti di Ernesto De Martino, tranne i libri. Quindi, tranne i sette volumi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volumi editi a nome di De Martino, principali, poi a parte le raccolte di saggi, eccetera, tutti i saggi, tutti gli articoli pubblicati da Ernesto De Martino sono disponibili sul sito dell'Associazione Internazionale Ernesto De Martino. Quindi avevano già fatto una enorme opera di pubblicizzazione del materiale De Martiniano, ma nell'archivio De Martino ci sono carte d'archivio, lettere, corrispondenze, una serie di documenti che ora appunto sono stati passati all'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Bari è il luogo dove Ernesto De Martino conosce la casa editrice La Terza di Bari e Benedetto Croce in persona, di cui La Terza era l'editore. Detto super semplicemente, ricordate che Benedetto Croce è stato il più importante intellettuale non fascista italiano che ha continuato a vivere in Italia durante il regime fascista. Benedetto Croce non aveva incarichi pubblici, accademici, eccetera. Era uno che faceva scuola con la sua scrittura, con la sua opera di organizzatore di cultura, di cui la casa editrice La Terza era un elemento fondamentale. Benedetto Croce era il punto di riferimento per l'intellettualità non fascista in Italia, o che diventava non fascista dopo essere stata fascista, come è il caso di Ernesto De Martino. Nella seconda metà degli anni 30, appunto stando a Bari, avviene questa maturazione, questa riflessione di Ernesto De Martino, e quindi il De Martino etnologo, storico delle religioni, eccetera, che si affaccia alla storia dei nostri studi con naturalismo e storicismo e l'etnologia del 41, nasce nella Bari della seconda metà degli anni 30. E Bari è anche il posto dove, nell'immediatissimo dopoguerra, De Martino comincia a fare politica, con passaggi vari tra minuscole formazioni antifasciste e poi principalmente il Partito d'Azione e poi soprattutto il Partito Socialista Italiano, che per allora si chiamava Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria, PSIUP, sigla che ricompare negli anni 70 per una scissione da sinistra del PSI, che nel frattempo si era chiamato PSI e basta come alle origini. Comunque, il Partito Socialista fu il primo approdo politico importante per Ernesto De Martino, che ci lavora. È segretario di Federazione a Bari e lavora, si impegna, è una parte importante della sua vita, quella dell'essere attivo politicamente. Aveva avuto vicissitudini biografiche durante la guerra, perché la famiglia era sfollata al nord in Emilia presso la famiglia della suocera. Lui stava scrivendo già Il mondo magico a quel punto, segue la famiglia, ha contatti con, ma non partecipa attivamente, con la resistenza in Emilia, ritorna a Bari nell'immediato dopoguerra e appunto intraprende anche un'attività politica importante con il Partito Socialista, ed è una molla particolarmente importante per lo sviluppo del suo pensiero, anche antropologico, perché, come lui stesso racconta, appunto mettendosi in scena, il suo primo incontro con le masse contadine meridionali, quelle che rappresentavano il corrispettivo interno dei primitivi di cui discettava studiando i libri in naturalismo e storicismo, elettrologia e mondo magico fino al 48, lui li incontra per due vie. Una, ancora una volta letteraria, che è Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli nel 45, e l'altra perché fa attività politica e incontra i contadini, perché il Partito Socialista e il Partito Comunista erano i partiti delle classi lavoratrici e dunque largamente i contadini aderivano a questi partiti di sinistra. Era un periodo di grandi fermenti sociali e politici, c'erano in atto grandi lotte, occupazioni delle terre, eccetera. Dunque l'attività politica era una cosa importante. Il suo primo impatto reale con le persone, l'equivalente vicino delle persone di cui si era occupato letterariamente in precedenza, avviene per la via politica, in quanto dirigente del Partito Socialista, oltre che lettore del Cristo si è fermato a Eboli, pubblicato nel 1945. Dopo Bari viene Roma, che è la sua terza città dove vive, Napoli, Bari e Roma. A Roma si trasferisce dal 1947 in pianta stabile, perché come docente aveva avuto il trasferimento al liceo Virgilio per insegnare filosofia. Di fatto non ci andrà praticamente mai, ha sempre distacchi per motivi di salute, lavora presso enti vari, eccetera, però formalmente era professore al Virgilio, come la allora ancora moglie Anna Macchioro, che si trasferisce al Virgilio e insegna tra l'altro storia dell'arte al Virgilio. Io ho incontrato, cioè quando io ho cominciato a fare il Virgilio nel 68 e nel 69, c'era la Macchioro, non aveva più pallida idea di chi fosse, non sapevo che esistesse un signore che si chiamava Ernesto De Martino, però so che c'era la Macchioro effettivamente. Si separano comunque, ed Ernesto quando viene a vivere a Roma è già con dal 47 è già con Vittoria De Palma, ed è la sua dimora fin quando muore nel 65. E gli anni di Roma 47-65 sono quelli delle ricerche sul campo, 49-59, cioè il decennio del suo lavoro in Basilicata e in Salento lo vede partire da Roma, cioè il suo andare lontano è partire da Roma e arrivare in Basilicata. Non era all'epoca un viaggio breve, comunque la sua base era Roma, e l'ultima città importante della sua vita è una città dove non ha vissuto, che è Cagliari, dove però ha insegnato, perché diciamo da un punto di vista professionale l'aspirazione di De Martino era quella di diventare un professore universitario, cosa che non gli è riuscita se non molto tardi, e questo a posteriori nell'introduzione del libro della Signorelli si fanno una serie di osservazioni su quanto De Martino come intellettuale e come accademico fosse un personaggio complicato, e l'Accademia non ama le complicazioni, ama le semplificazioni. Tu fai quello, d'accordo, fai quello, ma se non dai se cocci tanto che la storia delle tradizioni popolari non è una cosa buona, la cattedra di storia delle tradizioni popolari tu non ce l'hai. Se ti chiami etnologo, io la cattedra di storia delle religioni non te la do. Che c'entri con storia delle religioni? Era una complicazione il suo tipo di approccio scientifico effettivo, però lui ci ha provato largamente. Nel 52, se non ricordo male, prende la libera docenza in etnologia, e nel 53-54 e 54-55 insegna qui a Roma da libero docente di etnologia, e attira, capiterà forse di dirlo, varie persone che diventeranno molto importanti per la disciplina: Alberto Mario Cirese, Tullio Seppilli, Vittorio Lanternari, altre persone che non ci sono più già neanche loro, ma che all'epoca erano i giovani, quelli della generazione successiva. Amalia Signorelli, che lo conosce lì, si laurea con lui a Roma. Nel 1956 prende anche la libera docenza di storia delle religioni e poi tiene due corsi di storia delle religioni, sempre da libero docente. Finalmente nel 59 ottiene una cattedra in una sede considerata disagiata, cioè Cagliari, per storia delle religioni, perché un suo grande interlocutore ed estimatore era stato Raffaele Pettazzoni, scuola romana, è a lui intitolata una delle parti della nostra biblioteca. Raffaele Pettazzoni, personaggio importantissimo e poliedrico anche lui effettivamente, perché è stato a lungo l'unico cultore di studi etnologici moderno in Italia, pur essendo lui storico delle religioni di formazione, e il primo storico delle religioni laico, cioè lui non faceva storia delle religioni per convincere l'uditorio che il cattolicesimo era buono e giusto a Roma, faceva storia delle religioni per studiare il fenomeno religioso anche per esempio presso i popoli primitivi, per cui aveva aperta una scuola di specializzazione in studi etnologici e storico-religiosi, che è stata anche quella una notevole fucina di intelletti alla fine tra gli anni 40, 50 e 60. Roma è stata un punto di riferimento importante per questi studi allora. Pettazzoni è stato un interlocutore importante per De Martino sul piano accademico e finalmente De Martino nel 59 ha una cattedra di storia delle religioni e inizia l'ultimo pezzettino della sua vita, 6 anni, da professore a Cagliari, dove però non si stabilisce. Fa venire Clara Gallini, che era nativa di Crema, aveva studiato a Milano, ma si trasferisce, lei sì, a Cagliari per aiutarlo nel lavoro della cattedra di storia delle religioni. Questo è il periodo in cui De Martino rimette in cantiere l'ultimo suo grande progetto scientifico, ultimo perché poi è morto di tumore appunto nel 65 a Roma, quello che Clara Gallini pubblicherà come la fine del mondo. Quindi questo, tra luoghi, temi, date, è proprio lo scheletro della biografia De Martiniana. È morto a 57 anni nel 65, non possiamo immaginare quali sarebbero stati gli sviluppi. È un fatto che lui, una volta appunto approdato all'insegnamento universitario a Cagliari, ha chiuso la fase delle ricerche sul campo. E quello che pure scrivendo La Terra del Rimorso e pubblicando nel 61 dichiarò come il primo contributo alla storia religiosa del Sud, poi in realtà si conclude lì. Però, come accennavo, in realtà mi pare che ci sia stata una notevolissima coerenza nello sviluppo del suo lavoro e nel perseguimento dei suoi interessi, perché appunto i temi che troviamo in La fine del mondo largamente riprendono le cose che aveva messo in cantiere con Il mondo magico, a cui lavorava nella seconda metà degli anni 40 e pubblicato nel 48. Ripeto, con Angeline parleremo ampiamente del mondo magico, ma erano temi che lui aveva proprio modificato. C'era stato un forte scontro con Croce, una sconfessione, una forma di esplicita ritrattazione da parte di De Martino di certe cose che aveva sostenuto contro Croce nel mondo magico. Ma questo tipo di interessi, di lavorio, non cessa mai di portarselo avanti, e con il taglio appunto più teorico del lavoro della fine del mondo evidentemente era sua intenzione portarlo a compimento. Un compimento vero d'autore non ce l'abbiamo, però è un complesso di materiali molto, molto indicativo. Io qui mi fermerei. Chissà se nel frattempo vi è venuta in mente qualche altra domanda pratica, tipo l'orario sbagliato, se vale Feltrinelli o no. No. Allora, venerdì 13:15.